Io lo so che tu sai qualcosa.
Io so che
io sono
lo
più scaltro di te e scoprirò quello che voglio sapere, che ti piaccia.
Per un poliziotto la spiegazione tu non lo è mai
sai
complicata.
Dove voglio arrivare,
sì,
fermarci.
Alla non verità. C'è mai un arcicriminale
avanti,
che manovra.
Chi credi di prendere in giro?
Qualcuno che ha potere. Qualcuno in grado di pedinarci da New
Sto
York.
Sto parlando di Kaiser Soze.
Lui è Kaiser Soze. Credi che uno come lui arrivi così vicino a essere catturato e rischi ancora?
Io voglio sapere chi è.
Lo
Kaiser
Soze. Lo hai sempre saputo.
Chi è Kaiser Soze?
Se dovessi trovarmelo davanti.
La prima cosa che ho imparato in questo lavoro, sai qual è stata? Come individuare un assassino.
Mi hanno detto che hai lo zoppo di New York lì dentro.
Sì.
Ha fatto il nome di Kaiser Soze.
Chi?
La beffa più grande che il diavolo abbia mai fatto è stato convincere il mondo che lui non esiste. E come niente, sparisce.
Zoppi e assassini questa sera a Non è un capello, è un crime di cavallo. 30° episodio di Serial K. Serial K, le serie TV alla radio. E bentornati a tutti, buonasera, qui da Serial K, le serie TV in radio, in diretta da Radio Città del Capo. Iniziamo il 30° episodio di Serial K, che si chiama appunto Non è un capello, è un crime di cavallo, dedicato appunto alle serie crime, quindi alle serie di polizia, alle serie di ladri, ma soprattutto alle serie di assassini, i soliti sospetti. Appunto l'abbiamo appena ascoltato, perché la domanda poi che è sempre stata fatta da ormai quanti anni ha... i soliti sospetti,
almeno un ventello 20, secondo
almeno
me 20.
Almeno 20. Comunque la domanda è sempre: ma chi cazzo è Kaiser Soze? Comunque i soliti sospetti sono quelli che sei convinto di avere beccato, quelli che gli indizi ti convincono a credere colpevoli fin dall'inizio, quelli che alla fine non c'entrano nulla e tu stai lì con la bocca aperta cercando di capire come hai fatto a non capirlo subito.
Ma tipo Marino.
Esatto. A non arrivarci per tempo, a non stupire te stesso anticipando il finale, perché tutti noi l'abbiamo fatto. Questi sono i crime che ci piacciono, quelli che quando hai finito di vederli sei pronto a parlarne, a discuterne e a vedere se sei più bravo di quelli che li hanno scritti, a beccare le incongruenze e gli errori, una delle attività preferite da me e dal buon Solazzi. Questo è il mondo dei gialli che troviamo così affascinante ad aver dedicato addirittura 5 episodi quest'anno a questo genere che non finisce mai di produrre titoli e che spesso è ancora capace di stupire. E quindi iniziamo subito questa puntata di Serial K, perché in diretta dalla scuola di polizia di Radio Città del Capo, Kerry Mahoney, Eugene Tackleberry, Moses Hightower, Zed, grande Zed, e il sergente Debbie Callahan vi danno il benvenuto al 30° episodio di Serial K. Partiamo subito con della gran bella musica che trovate sempre soltanto qui, Sara Borges, Band Girlfriend.
Ciao a tutti!
Eccoci, siamo tornati in diretta qui da Serial K, le serie TV in radio, e volevamo ricordarvi prima di tutto, prima di iniziare il nostro appuntamento con le newsroom della serata, i nostri riferimenti, così ci potete scrivere, potete abbracciarci, baciarci, darci tutte le carezze che volete al 348-7649-289, ripeto, 348-7649-289, lo potete usare per Telegram, lo potete usare per WhatsApp, ci potete scrivere a diretta @ Radio Città del capo.it e ovviamente sulla nostra pagina Facebook. Scusate, mi sono un attimo impantanato. Sulla nostra pagina Facebook Serial K o Radio. E adesso lascio la parola a Eugenia che ci parla di una serie inglese appena uscita che pare essere interessante, ma vediamo un pochino cosa ne dice.
Che si chiama Marcella, e devo dire che comunque la sigla è veramente appropriata, perché andrò in fretta come un personaggio di Sorkin.
La sigla è Montagne Verdi.
Esatto. Ma in realtà è una serie prodotta da Hans Rosenfeld, che è una superstar della sceneggiatura delle serie scandinave, anzi norrene, e da Nicola Larder.
Esatto.
Ed è una serie ITV partita ad aprile ed è in 8 episodi. La protagonista omonima è una ex detective londinese che si chiama Marcella Beckland ed è interpretata da Anna Friel. E la detective, dopo aver lasciato il lavoro per dedicarsi alla famiglia, viene simpaticamente mollata dal marito, il buonissimo Nicholas Pinnock di Fortitude, se ve lo ricordate. E, però un omicidio che sembra essere collegato con una sua indagine di tanti anni prima è un serial killer con lo stesso identico modus operandi di quello su cui lei aveva indagato, insomma un classico.
Modus operandi che è Mo. No? Non c'è nessuno che dice modus operandi, sono tutti M.O.
M.O. e l'ha spinto a tornare al lavoro. Poi lei ovviamente ha la necessità di trovare una motivazione dopo che la sua vita è andata a pezzi. Solo che Marcella non è proprio tutta a casa, lo capiamo dal cold open che ce la fa vedere nuda, ricoperta di sangue nella vasca da bagno. Lo intuiamo dal fatto che
fa benissimo la pelle,
benissimo. Lo intuiamo dal fatto che nei primi 5 minuti del pilota fa a pezzi la macchina del marito con una spranga. Insomma, è una ragazza equilibrata. Forse è un po' un cliché questo del protagonista tormentato, dei conflitti interiori.
Non è un archetipo?
No, anche. È un cliché, c'è una lieve differenza.
Però, insomma, i buoni non sono buoni, o anzi, sono buoni però stanno malissimo. Però come si fa a dire buono? Cioè, buono cosa vuol dire? Insomma, quanto stanno le bietole?
Esatto, perché quello comunque per 30 episodi, ricordiamo 30 episodi, da adesso fino alla prossima puntata sarà uno dei must. Ci siamo chiesti, ma nessuno di voi ci ha mai risposto. A quanto cacchio stanno le bietole?
Al chilo, precisamente.
Poi buono, cazzo ne sai, l'hai mai assaggiato? Non ne hai un'idea.
Comunque, se paragoniamo questo ad altri crime tipo Happy Valley, secondo me c'è una differenza come tipo tra Fortitude e Broadchurch. Cioè sono serie in cui le premesse sono molto simili, la qualità è comunque alta, attoriale, di sceneggiatura eccetera, ma se in Happy Valley e Broadchurch trovi quell'originalità, quella forza e quell'ispirazione che ti tengono comunque attaccato allo schermo, anche se ci sono dei buchi, se ci sono dei cali di qualità, in Fortitude, come in Marcella, c'è un sapore un po' manieristico, insomma una roba che sembra fatta apposta per conquistarci ma poco genuina. Cioè hai voglia di costruire delle atmosfere disturbanti, personaggi con moralità discutibili, musichine di tensione, però insomma per arrivare a fare un altro The Killing non è che, cioè, ci vuole proprio chiunque. Per me la sensazione dal pilota, perché ho visto questo per ora, è quella di uno show che è solido, però la componente di mistero è talmente accentuata che è un po' fastidiosa e che, cioè, è così, vuol così essere fica che però alla fine diventa un po' banale. Il lato più interessante secondo me riguarda un lato l'ambientazione, perché il marito lavora per una di quelle
l'ex marito.
Sì, beh, tra marito e ex, non hanno ancora divorziato tecnicamente.
Ok.
Lavora per una... ricorso per la separazione.
Lavora per una di quelle mega aziende immobiliari che stanno cambiando il volto di Londra, per cui paesaggi con mega skyline londinesi, questi palazzi giganti che
un fracco di soldi in giro.
Fracchi di soldi, eccetera. E poi dal punto di vista del look, Marcella è un po' un caso, a parte che Marcella è perfetta per come è costruita, perché è un tipico esempio di donna veramente reale che in TV non vedi quasi mai. Cioè non è la poliziotta di Broadchurch, casalinga, un po' sfarcellata eccetera, che alla fine è un cliché anche a modo suo. Lei è, non è giovanissima ma ancora in forma, alla moda, però vicina comunque al modo di vestire di tante donne super giù della sua età. Donne che sono normali ma che in generale sembra che in TV dopo i 35 scompaiono, quindi occhiattone o virago e non c'è soluzione di continuità. E tra l'altro colpisce per la sua normalità, che è fatta di frangetta e parca. Tra l'altro questo parco è stato un caso, perché un parco a 500 sterline di una marca che ha fatto impennare le sue vendite grazie alla trasmissione. E
che se ti paga magari dici pure il nome.
Esatto.
Se mi pagano magari dici pure il nome.
Però solo
dico,
se ti pagano. Esatto. E tra l'altro ce la dividiamo e vai di Finbrau.
Esatto.
E dopo ne parleremo ovviamente.
Però vi dico, in passante io quel parco ce l'ho identico. Così
vedi?
L'informazione che non serviva a nessuno.
Oh guarda, era un po' che non la sentivamo.
E chi se ne frega.
Però questo dimostra che Eugenia è pagata sotto banco e non vuole condividere.
Esatto.
Infatti anche lei è un over 35, tutto sommato, niente
sì,
di che.
Però non è virago, non è virago.
Tutto sommato, niente di che, questo ti porterà molti guai, se la con questa affermazione. Comunque per me il pilot per ora è un 6,5. Se siete appassionati di crime comunque è bello da vedere, però secondo me c'è senz'altro di meglio, ma il parca ovviamente è bellissimo.
Esatto, soprattutto perché ce l'hai tu. E quindi grazie mille Marcella, magari la prossima, quando inizieremo la terza stagione di Serial K, ne riparleremo e vedremo un pochino come continua. E adesso invece ci andiamo a sentire uno dei momenti più belli di quest'anno, perché finalmente è tornata una serie a cui vogliamo molto bene.
Kevin Bacon.
E la serie a cui vogliamo bene è Wallander, serie inglese ambientata però in quella Norrenia che ci piace tanto. Allora, l'ispettore Wallander è una serie appunto...
Norrenia è come Topolini.
esatto.
Sì, Emilia Norrenia.
Emilia Norrenia. Dunque, dicevamo, l'ispettore Wallander è questa serie poliziesca inglese della BBC One, trasmessa in 4 stagioni di 3 puntate l'una, tutte molto lunghe, sono delle specie di film, a partire dal 2008. Ed è basata sui romanzi dello scrittore svedese Henning Mankell. Kurt Wallander chi è? È un ispettore della polizia svedese, è un gran burbero, un malinconico, però è anche allo stesso tempo una persona capace di amare profondamente il genere umano, e questo lo rende un po' insolito nel suo ambito. E soprattutto lui continua a perdonare il genere umano nonostante il male che gli vede commettere ogni giorno. Perché Wallander è una serie, è una specie di esistenzialista sui generi, ecco, mettiamola così, è sempre alla continua ricerca di un senso della vita e dei suoi comportamenti quotidiani. E questo suo sistema mentale diventa anche il suo personale metodo di indagine.
È un po' come te, Solazzo, un po' come tu me. Lo cerchi nella birra.
Io lo cerco nella birra e la trovo spesso la risposta ai grandi numeri della vita e della morte.
Kurt Solazzi.
Kurt Solazzi. Comunque, dietro ogni omicidio, dietro ogni atto di violenza, per Kurt c'è sempre un senso profondo che deve essere svelato e compreso per poter essere risolto. E infatti, più che sulle prove, sui reperti scientifici, le sue indagini vertono sulle circostanze, sugli stati d'animo, sulla profonda inquietudine che attanaglia ogni singolo individuo e che, se compresa, può svelare più di molti altri indizi. Non aspettatevi quindi il solito procedural, ma preparatevi ad un vero e proprio viaggio esistenziale dentro l'inquietudine dell'animo umano.
Ecco, Henning Mankell, l'autore della saga di Wallander, da cui la serie tratta, per chi non lo conoscesse, è uno dei più importanti e premiati scrittori scandinavi. È il nipote di un compositore, figlio di un giudice, ha vissuto una vita parecchio interessante, a partire dai Roaring Seventies, dove ha vissuto in Norvegia con una donna, membro del partito maoista comunista del lavoro. Poi si è trasferito in Mozambico, dove ha fondato un teatro, ha sposato la figlia di Ingmar Bergman, ha preso una laurea honoris causa in Scozia, era a bordo della Freedom Flotilla quando fu abbordata dalla marina militare israeliana, e non stiamo esattamente parlando di quattro schiaffetti. Cioè, negli scontri ci scapparono 9 morti e un bel po' di feriti. Poi nel 2014 ha comunicato al mondo di essere affetto da un tumore mortale, ma da grande scrittore osservatore ha chiuso la sua vita descrivendo sul Göteborgs Posten, che è un giornale, l'evoluzione della sua malattia e del suo rapporto con essa, un po' come ha fatto David Bowie con Black Star, possiamo dire. E purtroppo Mankell è mancato lo scorso 5 ottobre, noi l'abbiamo ricordato con grande stima e con grandissimo affetto.
Comunque, tornando alla serie, Wallander è un'operazione molto simile a quella che ha fatto Mamma Rai con Montalbano, però infinitamente meno giocata sui mille buonismi e stereotipi che macchiano la maggior parte delle nostre produzioni. Infatti in Wallander domina una regia curata, ipnotica, freddissima, veramente glaciale come i paesaggi di Istad in cui è interamente girata. Infatti la natura è una protagonista assoluta. La natura è matrigna, ma è anche madre, non solo matrigna, perché è descritta in tutte le sue sfaccettature. Quella,
e come te ne sei uscito alla grande.
Stragrande,
bravo,
bravo.
Sì, proprio possiede il mezzo radiofonico.
Comunque questa natura fatta di pioggia, di nebbia, di freddo, ma anche di prati assolati, ricolmi di fiori gialli, cieli luminosi del nord Europa, che sono tanto unici quanto struggenti. La natura, insomma, ricorda i romanzi di Lansdale e di McCarthy in questo Wallander. Cioè non è solo uno sfondo e un palcoscenico, ma è un ingrediente fondamentale per spiegare quei comportamenti, attitudini e stati d'animo che fuori da quel contesto sembrerebbero privi di logica. Qualcuno ha definito Istad come il Texas del Mar Baltico, e devo dire che la definizione calza a pennello per questa terra di confine ai confini del mondo, un po' uno stato mentale, come diceva Lance, del Texas. L'ispettore Wallander è interpretato ovviamente da Kenneth Branagh, che è il nostro Kevin Bacon di serata, un attore che a me personalmente non è mai piaciuto più di tanto, bestemmierò, ma è così, però in questa serie veramente è bravissimo, fornisce una prova magistrale, riesce a regalare al suo personaggio, forse il migliore della sua carriera, era un'umanità veramente credibile e intensa.
Ma non si dice Wallander?
Wallander, confermo.
Sì, ma lasciatemelo dire Wallander, tanto è la prima ultima puntata.
No, tra l'altro, a proposito di Wallander e Wallander e di Istad, che parlavi, di cui parlavi prima, no? Questa natura, questo ruolo del luogo, pensate che dopo che è stata prodotta la serie, sulla quale tra l'altro le autorità locali hanno investito milioni di euro per poterla far girare veramente lì, il turismo inglese è aumentato del 20%. Prima gli inglesi non andavano in Svezia. Dopo Wallander / Wallander, il 20% del turismo è aumentato in quella zona della Svezia.
Il che, se pensi che c'è della gente che va a vedere la casa del Mulino Bianco, sì, esatto, non stupisci.
E tra l'altro la zona della Svezia è la Scania.
Esatto, la Scania che produce camion.
Che produce grandissimi camion. Esatto.
Invece dopo Don Matteo a Gubbio non c'era più nessuno, ma non capisco perché.
Invece la casa di Montalbano ha anche una terrazza abusiva, ma questi siamo noi italiani.
Comunque, Wallander chi è? Un uomo con un costante bisogno di un piatto di minestra calda, un abbraccio e una bella rasata, e che lotta ogni giorno per non smettere di credere nel concetto di giustizia, che non significa solo arrestare i cattivi, ma soprattutto è quello di non arrendersi e non smettere mai di credere nel sistema e negli uomini, anche se tutto quello che ci circonda ci spingerebbe a buttarli veramente sotto un treno e dargliela su. Kurt è un uomo solo, è il fedele servitore dello Stato, proprio l'ultimo baluardo del sistema, un uomo che ha pagato un prezzo veramente alto per fare quello che fa, non cedere mai all'indulgenza, al lassismo, alla condiscendenza, un po' come Falcone, che ricordiamo oggi, che con l'anniversario della strage.
Bravo, un collegamento ormai niente Solazzi non lo si tiene più, è assolutamente redazionale, bravissimo.
Comunque la moglie l'ha piantato, la figlia lo ama, ma vede tutto il dolore e la frustrazione che il suo attaccamento al lavoro gli provoca. Branham è un mostro, è veramente bravissimo a rendere tutta questa sofferenza, questa solitudine di una vita costruita all'insegna della coerenza per i propri valori. Sembra una cazzata, ma non c'è veramente nulla di più doloroso e difficile che essere coerenti e all'altezza dei valori di cui ci si dichiara fedeli. E quello che penso dei cattolici ve lo dirò la prossima volta. Comunque la serie ha lanciato anche Tom Hiddleston, per la gioia di Eugenia, chiamato ad interpretare Loki in Thor, che fu diretto dallo stesso Branham proprio grazie alla sua performance in Wallander o come vi pare, dove interpretava Magnus, il fedele aiutante di Kurt, che però nei romanzi non esisteva. Comunque voto.
Vuoi non aggiungere un
prima del voto? No, prima del voto ti voglio dire che tra l'altro, e so che Dodi qui raccoglierà la cosa, e la cosa buffa di Wallander è che i romanzi sono scritti completamente in un altro ordine rispetto alla serie.
Sì,
totalmente.
È vero.
Cioè, la serie che è iniziata nel 2008, che ha appena iniziato la sua quarta stagione
ieri sera,
esatto, prende i romanzi praticamente a caso, e questa cosa l'ho scoperta leggendo i romanzi, prima non la sapevo.
Sì,
quindi...
tra l'altro i romanzi hanno una loro orizzontalità,
esatto, c'è una logica
profonda,
cronologica. Sì. Però nella serie questa cosa assolutamente non è fastidiosa, anche perché appunto introducono alcuni elementi di cast nuovi, alcuni elementi di storie nuove, perché poi Henning Mankell ha partecipato alla sceneggiatura. Adesso la chiudiamo qua, scusa Bebe, il voto.
Voto 8, inquieta, dura, poetica, un grande commissario, una regia perfetta. Cosa chiede di più ad una serie crime?
Niente, direi niente assolutamente, se non l'ascoltarci The Surf Slut con To The Island e tornare per una divanata che questa sera sarà veramente di grandissima classe.
Avevo un programma formidabile, calze, mutande, vestaglione di flanella, tavolinetto di fronte al televisore, frittatona di cipolle per la quale andava pazzo, familiare di peroni gelata, tifo indiavolato e rutto libero.
E rutto libero ovviamente per la divanata della serata, che devo dire è una divanata un po' particolare. Questa qui è quasi, potrebbe essere una caramella, perché Interland, che è la serie di cui parleremo adesso, la conoscono veramente in pochi. Primo.
Infatti Fantozzi sarebbe rimasto delusissimo di mettersi sul divano e gli parte Interland come la carottata Potionchi.
Un po' è vero. Interland è una serie gallese, pensate voi, del 2013, prodotta addirittura dalla BBC. Noi diremmo Simru, ma in gallese è Camry, ovvero la BBC del Galles, il cui nome originale è, noi diremmo, Iguil, e la pronuncia invece è Eguesh, che significa letteralmente The Dusk, ovvero il crepuscolo.
Dodi, andava tutto bene?
Sì, perfetto.
Okay. No, guarda, l'ho fatto apposta, mi ci sono messo stanotte intanto che guardavo la mia bimba, assolutamente, addirittura c'è un video su YouTube, ve lo giuro, di una gallese che pronuncia il titolo della serie. E... no, incredibile, da cui ho cercato di estrarre la pronuncia. Recitata addirittura nella lingua originale di questa regione, viene definita un giallo celtico a fortissime tinte noir. È una serie oggettivamente fatta piuttosto bene, grandi similitudini con una serie di cui abbiamo parlato poco tempo fa, che è Shetland, con la quale condivide prevalentemente i paesaggi e la sensazione un pochino di The End of the World, e anche Wallander e tanti altri, anche Broadchurch in un certo senso, in cui però questo ispettore dal passato misterioso vive isolato nell'ambiente e nello spirito per via di una serie di fatti della sua vita che lo hanno piegato ma non spezzato. Ancora cartucce e umanità da sparare, però anche qui, come diceva prima Eugenia, siamo in un certo senso in un cliché che soprattutto nel contesto inglese spesso viene rispettato. Questo non è necessariamente un male. Il protagonista in questo caso, in cerca di redenzione, è il detective Tom Matthias, che è aiutato dalla sua squadra, oggettivamente composta da tutti attori migliori di lui, veda un paesaggio sconvolgente per bellezza, risolve una serie di casi piuttosto ben costruiti e dall'anima davvero, davvero oscura. La BBC inglese, scusate, non americana, ma inglese, l'ha trasmessa nel 2014, però con i dialoghi in inglese e gallese sottotitolati. E un altro titolo, perché non siamo gli unici a fare traduzioni strane. Infatti, se la traduzione originale del titolo è Il Crepuscolo, in Inghilterra è stata tradotta con Hinterland, che appunto vuol dire Hinterland, non di più. Quindi gli inglesi perché l'hanno fatto? Perché degli inglesi del gallese non ci capiscono una mazza secca, non sono gli unici, perché anche gli stessi gallesi non ci capiscono una mazza secca, perché è una lingua mostruosamente differente da quelle che conosciamo e dall'inglese, ed è fa parte del ceppo celtico
norreno.
È molto molto una lingua molto bella, ma praticamente impossibile da capire. A Capodanno dell'anno scorso ero, fortunatamente per me, in Galles, in un paese che si chiama doppia L Andeillo, la pronuncia è Clandeillo, quindi immaginatevi che cosa significa andare semplicemente
pronunciano la K come Paolino Paperino.
Esatto, la doppia L diventa okay. K, quindi okay. Immaginatevi voi, è talmente un casino che pochissimi gallesi lo parlano, come dicevamo, solo il 25%, e la BBC Galles, appunto, l'inventore della serie, l'hanno prodotta e girata in gallese proprio per supportare la protezione di questa lingua antichissima, mettendoci addirittura 2 anni e mezzo a trovare i fondi. Poi, per fare tutto sto casino, hanno dovuto anche rigirare le stesse scene in inglese, perché altrimenti la BBC non l'avrebbe distribuito.
Non bastava ridoppiarla.
Gli aveva dati Salvini, so.
Esatto.
Giulia è rimasta sconvolta dal fatto che non si siano limitati a doppiarla. Io un po' con lui.
Comunque, è appena finita una seconda stagione, tra l'altro arrivata in maniera inaspettata, perché appunto non si trovavano i fondi, però è un progetto da sostenere da parte nostra, non soltanto perché ha un carattere un po' esotico, ma anche perché è un giallo poliziesco, diciamo, piacevole, strutturato, intricato quanto basta, strutturato bene, magari non all'altezza appunto di produzioni come Broadchurch, però fa il suo sporco lavoro in maniera piuttosto egregia.
Ma poi a me piace molto la cosa che le hanno pagati con i buoni del tesoro.
Esatto, infatti come Shetland vale comunque la pena vederla, perché la cosa meravigliosa, come diceva Eugenia adesso, che era un progetto sul quale hanno investito talmente tanto a livello emozionale ed emotivo che molto spesso chi lavorava per la produzione veniva pagato in buoni del tesoro del Galles o prevalentemente della corona, immagino, perché Galles è parte del Regno Unito.
In Bitcoin.
In gettoni d'oro.
Esatto, quindi voto 7 con qualche più, perché il Galles davvero spacca, andatelo a vedere, è un posto magnifico. Dodi, vedo che sei... No,
sui blocchi di
morde, partenza. Morde, sta mordendo. Ok. E perché morde? Perché non vedeva l'ora, proprio non lo si teneva, c'è un guinzaglino attaccato al collo, vai.
Ma è buono con Kenneth Branagh.
Sarò buonissimo,
tutto tu,
sarò buonissimo. Insomma, l'anima del poverone, appunto, è Sir Kenneth Charles Brenna, ho scoperto che si pronuncia.
Brenna, come Edinburgh.
Esatto, è di evidenti origini norrene, vede la luce nel 1960 a Belfast, già munito di capello biondiccio, barbetta incolta e pinta d'ordinanza. Lascia l'Ulster all'età di 9 anni per il Berkshire, dove la vita gli chiede la prima prova d'attore, nel senso che a scuola è costretto ad acquisire l'accento britannico per evitare di essere bullizzato per le sue origini irlandesi. Poi arriva a 22 anni alla Royal Shakespeare Company, la lascia per eccessiva istituzionalizzazione, per fondare la propria compagnia Renaissance Theatre, e getta anima e corpo in quella che diventerà poi la sua missione di vita, ossia divulgare Shakespeare al grande pubblico. E oltre a calcare il palco, Kenneth allora si mette anche dietro la macchina da presa e beh, a neanche 30 anni si trova già candidato a 2 Oscar come miglior regista ed attore protagonista per Enrico V, al fianco di quella che allora era sua moglie, la sua musa, Emma Thompson, e anche di un giovanissimo Christian Bale.
E qui, come per Luigi XIV, diventa voi che cazzo facevate invece a 30 anni?
Esatto.
Poi da lì in avanti tanto altro Shakespeare al cinema, con Molto rumore per nulla e Amleto, e poi è stato anche Iago nell'Otello, che però non ha diretto lui bensì Oliver Parker,
si vede.
Sì, ma poi arriva un fiasco clamoroso, Love Labour's Lost, che è un adattamento ai giorni nostri dell'omonima opera del Bardo, per cui si allontana dalla regia per una buona decina d'anni, fino alle riprese di As You Like It del 2006 e soprattutto di Thor nel 2011,
dove, bellone.
Dove dirige un cast notevole capitanato dal poverone emerito Chris Hemsworth, che è un po' il nome tutelare norreno di questa rubrica. Qui abbiamo un Pantheon, si attinge alle varie religioni, arriveremo mano a mano che le esploreremo.
E su nome tutelare con Thor è il massimo.
È certo. Poi nel frattempo Kenneth, come abbiamo sentito prima, è andato a piazzare fare il suo colpo da maestro anche nel mondo seriale, dando il volto segnato dalle pinte al commissario Kurt Wallander, che è il protagonista di una delle mie saghe poliziesche preferite di sempre. Dicevamo, e lo confermo anche io, che il Wallander di Brenna è uno spettacolo, perché da uno shakespeariano come lui io forse mi sarei aspettato qualche gigioleggiamento che avrebbe un po' potuto sporcare la figura di uno sbirro della Scania incline alla depressione. Invece è straordinariamente misurato Kenneth Branagh, sia nella mimica che nei toni e nelle parole.
Insomma, ogni volta che sento Scania me lo immagino alla guida del camion.
È certo.
Non ci posso fare in canotta.
Perché anziché condividere i gattini, noi condividiamo gli Scania, esatto, per far vedere una cosa che diremo un'altra volta. Comunque, dicevamo, è partita ieri sera la quarta stagione di Wallander. Io non vedo l'ora di andare a divanarmela. E a Kenneth Branagh io do 9. Non renamente, 9.
Oh, per la felicità di Eugenia che applaude con grandissime mani. E adesso ci ascoltiamo Herbie Goins and the Night Timers con Look at Granny Run Run.
Welcome to Terra Nova.
E benvenuti a Terra Nova. Ovviamente abbiamo ascoltato un pezzo bellissimo, la cui voce di Herbie Goins sembrava un pochino quella di un giovane Ray Charles. Mi è piaciuto veramente molto, grazie Giulio. Parliamo di chi sono i Terra Nova di Serial K. Ormai lo dovreste sapere dopo 30 episodi, ma noi a prova di testoni ve lo ridiciamo.
Sono le serie cani.
Esatto, sono le serie di cui tutti parlano, che invece fanno assolutamente schifo, oppure come direbbe Dodi,
brutte ma costose.
Esatto, in questo caso non è nemmeno costosa. Comunque Game of Silence è una serie NBC, quindi forse no, un pochino costosa è, perché loro non è che spendono poco. Andate in onda, sì, nell'ultimo
mese. Sono degli assassini di serie NBC,
Madonna.
Siberia, Black Donnellys, veramente serial killer.
Tremendi. Andate in onda Game of Silence nell'ultimo mese negli Stati Uniti per un totale di 10 episodi, sempre che il canale, perché è ancora in onda, che ha già tagliato comunque la serie, non decido di metterla in un cassetto prima, umiliando in piazza tra l'altro produttori e cast in una cerimonia che, se siete d'accordo con noi, vorremmo rendere pubblica, cioè avete rotto un po' il cazzo, fate delle cose schifose, vi mettiamo alla gogna e vi iniziamo a tirare delle gran belle pacche sul sedere. Il problema è che in Italia saremo sempre in piazza, ma va bene, questo è un altro, ovviamente un altro discorso. Game of Silence è il remake, ma va? Un remake hanno fatto. Ho visto gli upfront di tutti i grandi canali di quest'anno. Voi non ci potete credere che cosa stanno presentando. Cioè, L'Esorcista. Ok? Cioè, L'Esorcista. E gli altri ne parleremo dopo. Comunque.
Vabbè, però quello che vorrei dire io è, quando avete visto che facevano una serie TV da Fargo, non avete pensato, madò che cazzata? Però poi alla fine...
No, mai
sì,
pensato.
Però una è un discorso, non tutto... Tutto
adesso
il panorama degli altri.
Era capo solarsi qua che fare il fico col senno di poi, cioè sono capaci tutti.
Torniamo a noi. È il remake di una serie turca, in questo caso di grande successo.
Serie turca.
Esatto, del 2012, che si chiama, senza offesa per nessuno, Suskunlar. Una vera chicca a quanto pare, molto apprezzata nel mondo orientale, arrivata come la corrente oceanica nel nuovo continente, dove non se la sono minimamente fatta scappare, ma l'hanno rifatta assolutamente di merda.
Comunque solo le serie italiane hanno fatto i remake, no, roba allucinante.
Però pensa a te se dovessero fare il remake tipo di Distretto Matteo. Di Polizia. Vabbè, comunque è una di quelle storie che coinvolgono un gruppo di ragazzini colpevoli di un crimine in passato, per il quale sono stati poi abusati, umiliati e condannati, e hanno pagato con la sofferenza, e che ovviamente in età adulta si ritrovano tra le mani frutti di questa traumatica esperienza. Vi viene in mente qualcosa dicendo questo? Esatto, i bellissimi Mystic River, Sleepers, qualche spruzzato di Stand By Me, uno dei miei tra l'altro film preferiti di tutti i tempi. Un genere che sul grande schermo ha ricevuto davvero tantissimi e spesso molto, molto bellissimi omaggi, ma che, se ci pensate, nell'ambito seriale non è che abbia tante esperienze. È un genere che richiede infatti una grande scrittura, una regia piuttosto intelligente, produzioni aperte e flessibili, ma un grande cast, in grado di esprimere tutta la loro profondità, le infinite sfumature delle personalità dei protagonisti e della loro evoluzione, perché qui stiamo parlando di bambini che diventano adulti e che devono riproporre una nuova storia. Ed eccola infatti la buccia di banana, perché Game of Silence può anche ispirarsi ai romanzi di Karkaterra, ai fatti turchi, può fare l'occhiolino alle produzioni americane anni 90 con Sean Penn, De Niro non ancora lobotomizzato, può fare tutto quello che volete, ma non puoi andare a scegliere il cast ad un'esibizione canina, perché altrimenti il risultato è che tutto va a farsi fottere e tutto sommato non riesci a raggiungere proprio neanche lontanamente quello che volevi fare, se non un'imitazione di una stagione dorata del cinema. Un cast così scarso non si vedeva tutti insieme da anni, e questo va dato, comunque gli va dato credito alla produzione. Non se ne salva uno, tutti i rottami provenienti da cancellazioni e progetti falliti. Sembra un concessionario di auto usate della profonda periferia. Non vi stiamo nemmeno a citare i nomi, perché tanto frega Sega assolutamente. Vi basti sapere che è meglio che riprendiate i VHS dei film di cui abbiamo parlato prima e vi facciate una gran bella serata a guardare gente che ha sofferto in passato e che sa qualcosa e sa che cosa dire nel momento in cui viene filmata. Peccato però, perché oggettivamente sarebbe una cosa da riprendere, perché è un tema di cui nessuno parla. Quindi voto 5, media di 7 alla storia e 3 al cast, però che dico cast.
Comunque, parliamo di un'altra serie veramente molto, molto, molto brutta. Allora, facciamo questo gioco. Provate a pensare a qualcosa di inutile. Ma non di semplicemente inutile, cioè troppo facile. Qualcosa che sia inutile, insignificante, persino totalmente sbagliato. Quelli di voi che hanno risposto a Rush Hour, la serie, hanno vinto un triceratopo di plastica, che è il nostro premio Terra Nova ufficiale dall'anno prossimo. Andiamo con ordine. Rush Hour è stato uno dei tanti buddy cop movie che avete visto nella vostra vita. Ora, per chi non lo sa, i buddy cop sono quei film che hanno per protagonisti due sbirri, o quantomeno una coppia qualunque di buoni, e che devono trovare il modo di lavorare insieme pur sopportandosi poco e spesso avendo approcci, metodi e filosofie di vita radicalmente diversa per sgominare il male.
Ecco. Bersani e Renzi.
Bersani e Renzi. Allora, il massimo risultato nel genere è stato ovviamente l'ultimo Boy Scout, per poi scendere.
Scusate, mi è uscita a birra nel naso.
Ecco, queste sono scene brutte in diretta, mandate a letto i bambini. Comunque, dicevamo, l'ultimo Boy Scout è il top di gamma, per poi scendere verso Arma Letale, Danko, Tang e Cash, tutto Bud Spencer e Terence Hill, fino a roba brutta appunto come Rush Hour, che era già fuori tempo massimo quando uscì il primo film del 98, quando diciamo questo modo di fare cinema, di raccontare storie, lavorare sui cliché era veramente tramontato già da quasi 10 anni.
Però posso dire una cosa, appena uscito quello nuovo con Ryan Gosling, che pare rinverdisca i fasti del buddy cop.
Ma dopo arriveremo anche a quello. Comunque, il film racconta di un'improbabile coppia di detective, un nero afroamericano e un orientale. Il primo poco rigido alle regole, poco rispettoso dell'autorità, super logoroico, mentre il secondo ovviamente era serio, super competente, essendo orientale, super ossequioso dell'ordine costituito. Ecco, i due sbirri erano la rappresentazione dei due sistemi di vita, delle due opposte visioni del mondo, ovviamente quello occidentale e quello orientale, e il film era ambientato a Hong Kong e la loro alchimia giocava su battutacce, pregiudizi, stereotipi, spesso a fondo razziale. Ecco, il film era una poverata immonda, ma almeno c'era Chris Tucker, che era simpatico, e Jackie Chan, che ancora funamboleggiava abbastanza pesantemente.
Madonna, no, Chris Tucker era da squartare, c'è simpatico, io l'ho sempre detestato.
Però c'è di peggio. Comunque, 18 anni e 3 film dopo, ecco che quei geni della CBS ci riprovano, dimostrando la veramente scarsa vena dei loro autori. Del resto, negli ultimi anni, il broadcast ci ha regalato Terra Novata di calibro di Blue Blood, Zoo, Supergirl, CSI, insomma, tutti Terranova vengono da loro quasi. I protagonisti della serie sono due inutili qualunque, cioè Justin Ayers, che ha recitato solo nelle recite scolastiche dei cuginetti, mentre John Fu ha comparsato in The Kingdom.
E la sua cosa occasione... The Kingdom? Che dal titolo mi piace tantissimo.
Io l'ho visto, dopo ti parlerò di The Kingdom.
C'era Dominic Purcell.
Dominic Purcell protagonista. È un torco con una parrucca rosso fuoco.
Cioè,
una roba
dal titolo è sicuramente una roba norrena.
È un film norreno ambientato in Thailandia.
50
bellissimo.
Euro di multa. Ogni volta che si dice norreno sono 50 euro di
sì,
multa.
Giulia ha messo un cartello, qua in regia.
Comunque John Fo ha sprecato una grande occasione interpretando Kazama nel film tratto da Tekken. Insomma, avete capito cosa intendo per cast inutili. Ora è uscito il pilot.
Il film tratto da te, scusa, perché le realizzo solo dopo.
Ascolta e impara. Comunque, però è uscito solo il pilot, che è brutto come era lecito aspettarsi. Io preferirei andare a impassare la malta e stendere l'asfalto in autostrada di domenica col sole, piuttosto che spararmi 13 puntate di sta roba qui. Non chiedeteci veramente di più. Se la vostra vita fa schifo, guardatela anche per noi e poi scriveteci. True Detective ci ha fatto riscoprire il buddy cop movie versione 3.0 del nuovo millennio. Rush Hour invece è come cercare di mettere una cartuccia dell'Atari dentro di television usando i mangiacassette del Commodore. Su serio, lasciate perdere. Il mio voto è 1 all'idea, 1 al cast e 1 alla realizzazione. Anche sommati non superano i 3. Welcome to Terra Nova.
Comunque le metafore, le figure retoriche che si usano qua a Serial Gay, secondo me bisognerebbe a farsi assolutamente un'enciclopedia. Grazie Bebe, ribadiamo 1-1-1 che fanno 3, ma neanche forse. Ascoltiamo Elton Montello con Get the Guy e poi dopo un live ve lo diciamo subito, un live di Dodi Germano qui a Serial K.
Idee frugioi, tu resistere non puoi.
Devi masticar.
Allora, la prima delle caramelle di questa sera è Happy Valley, di cui tra poco vi parlerà Eugenia, e intanto io vi suono la sigla, che è Trouble Town di Jake Bugg.
Stuck in speed bump city, where the only thing that's pretty is the thought of getting out. There's a tower block overhead, all you got to benefit, you barely scraping by. In this troubled town, troubles are found. In this troubled town, where to get around. Kick the body, make troubles flee, smoke until the eyes would bleed, the sparkle pop the sea. Hear the sirens down the street, the kids get light on their feet, oh, they'll be in the back seat. In this troubled town, troubles are found. Sitting on a pavement, boy, you missed your payments, they are gonna find you soon. If there's a beating in the rain, there's a little bit of pain, man, you're the one, it happens soon. If I talk, you're getting out, I only hear the laughter loud, it's got an ugly echo. Somewhere there's a secret road to take me far away, I know, but till then I am hollow. In this troubled town, troubles are found. In this troubled town, fools are found. Sitting on the pavement, boy, you missed your payment, they're gonna find you soon. If there's a beating in the street, that's a feeling of defeat, you're the one it happens to. Stuck in speed bump city, where the only thing that's pretty is the thought of getting out.
Certo, grande Dodi, bravissimo, bravissimo.
Grande Dodi.
Molto, molto, tra l'altro tosta da tenere, eh? Ritmo altissimo, molto, molto bravo. Come Gigi Dag, assolutamente. E... no, complimenti. Adesso parliamo invece di quello di cui questo pezzo che avete appena sentito live qui a Serial Kale e Serial TV in radio è la sigla.
È partito. Ah, ok.
È partita,
no,
la,
è partita la colonna sonora di Genitori in Blue Jeans.
Infatti ho detto, comunque, è la colonna sonora di Happy Valley, grandissima serie. Premetto già da subito, così mi seguite con tanta attenzione.
No, è vero, è vero.
Allora, è una serie creata da Sally Wainwright, che personalmente a me piace molto perché ha creato La Stango in Halifax, che è una delle mie comedy inglesi preferite, però non è che sia una roba di un'autrice conosciutissima. Però è trasmessa da BBC One. Ed Happy Valley è un po' il suo capolavoro, è un po' il suo breakthrough, cioè nessuno se l'aspettava che venisse fuori con una roba così. La storia ruota attorno a una città del West Yorkshire, che potrebbe essere tranquillamente appunto Halifax. Uno di quegli agglomerati urbani, quelli che trovi solo nell'Inghilterra profonda, triste, grigia, deprimente. Marcia!
Marcia!
Un po' tipo Nottingham. Uno di quei posti in cui tipicamente la gente o diventa tossica o cade in depressione. Infatti qui il traffico di droga è l'economia portante della città, quindi con l'attiva collaborazione delle autorità e che si porta dietro a prostituzione, furti, risse, rapimenti, omicidi. In questo scenario bucolico circondato dalla campagna inglese con le case di mattoncini, però apri la porta e sotto ci sono due prostitute tossiche per strada che, cioè, si dividono un tramezzino. Quindi.
Ma poi sono proprio veramente tossiche.
Ma tanto tossiche, tanto tossiche.
L'ufficio del turismo è andato proprio a no.
Le due prostitute sono magnifiche.
Ma infatti c'è tipo Sally Wainwright ha dato un colpo al cerchio e una alla botte, perché La Stango in Halifax, tutta la parte bucolica, carina, è da qui le prostitute tossiche. No, no. Insomma, non si può dire che non sia una però par condicio. Comunque al centro della storia c'è la poliziotta Catherine Kewood, che è la bravissima Sarah Lancashire, che peraltro è anche in La Sangue in Halifax in un ruolo totalmente diverso. È un sergente di polizia con alle spalle una storia veramente tragica, come da tradizione delle serie inglesi. Quindi sua figlia è stata violentata da questo piccolo criminale, Tommy Lee Royce, e
Tommy Lee Royce,
e per questo si è suicidata. E in seguito a questo dramma, Catherine non solo si è separata dal marito, ma anche si trova a levare il nipote, che è figlio dello stupratore, quindi amato, odiato, simbolo del dramma della figlia. Cioè, insomma, più drammi che potete metterci dentro, quelli che potete immaginare.
Più drammi che criterio.
Esatto. Accanto a Catherine c'è sua sorella Claire, che è una, anche lei è una ex tossica, però ex saggia e paziente, che tra l'altro era la O'Brien di Downton Abbey.
L'attrice, ho scoperto come si pronuncia, Siobhan.
Sì, Siobhan, se avete visto Love and Hate sapete che si pronuncia Siobhan.
Ok. Che l'ascolta, la capisce anche quando è così cupa in guerra col mondo, che odia veramente tutti, compresi nipote e sorella. Comunque Catherine è una di quelle persone che sembra che si portino tutto il mondo sulle spalle, e non lo fanno per niente volentieri, per cui la tristezza con cui ha a che fare ogni giorno per il suo lavoro l'hanno resa incazzosa, cinica, però allo stesso tempo una che non si arrende avanti a niente, testarda e determinata fino all'ossessione. Infatti è proprio l'ossessione per Tommy Lee Royce che fa prendere via la trama della prima stagione, che è un capolavoro di atmosfera e costruzione delle sottotrame, perché parte da un intreccio assolutamente banale, cioè un rapimento, e arriva a coinvolgere tutti i personaggi in questa stessa vicenda, che diventa una valanga impossibile da fermare di eventi. Non vi staccherete più dai più valley, perché comunque non è perfetta, però non cerca di essere figa, cerca di raccontare qualcosa e lo fa benissimo. È veloce, è brutale, ti dà la sensazione di una trappola veramente da cui nessuno può scappare. Quando succede qualcosa di brutto a qualcuno, e ne succedono, insomma, come avrete già capito, un po' a tutti, ti viene da saltare sul divano e dire: io lo sapevo, cazzo, perché te l'aspetti, cioè in quel posto lì le cose non possono andare bene, va sempre male.
Sembra
perché...
Guido Meda.
Esatto.
Perché Happy Valley non è solo il dramma personale della poliziotta, o comunque un dramma poliziesco, è proprio il dramma di una comunità e il dramma di una società, che è quella inglese, ma che è anche la società nostra, quella che comunque nel 2016 ancora non riesce a far fronte alle disparità sociali, non riesce a conciliare la società rurale urbana, non sa educare i figli e lascia le donne, che sono comunque le vere protagoniste della serie, con un contorno di uomini che è desolante a dire poco.
È vero, è verissimo.
Sì, no, ma la guardavamo l'altro giorno e infatti a Tiglia ha detto: Madonna, ma gli uomini in attuale,
è vero.
Che fanno.
No, è vero.
E ti lasciano alle donne il compito di portare il peso di tutto, appunto, sulle spalle, come fa Catherine, e allo stesso tempo di badare a se stesse, cioè che nessuno le ammazzi. Quindi la seconda stagione è uscita da pochi mesi, io la sto iniziando adesso, per il pilota è assolutamente all'altezza, quindi per me è un 9, perché è una delle cose più belle che potete vedere negli ultimi 2-3 anni, assolutamente.
Sì, io confermo anche la qualità della seconda stagione.
Assolutamente,
sì,
la confermo anche io. Una delle più belle, dei più bei consigli che possiamo dare a Serial K quest'anno, e forse anche negli ultimi anni, ancora prima di che esistessimo, è una serie bellissima, assolutamente. Happy Valley, ve lo ricordiamo, serie BBC.
La trovate su Netflix,
Scusate. Adesso andiamo un pochino di corsa perché siamo un filo in ritardo, ci ascoltiamo The Mad con Jump Now e poi torniamo con il secondo consiglio della serata, che inaspettatamente è in Italia.
Rieccoci live con il nostro ultimo consiglio della serata, che come anticipava Tommaso è in Italia ed è Gomorra. Poche storie, signori, è il titolo del momento, non solo italiano, e se lo stramerita. 1.200.000 spettatori al debutto della seconda stagione, che era stata attesa quasi 2 anni, è stato il programma non sportivo più visto nella storia di Sky, un hype mostruoso sui social network, compresi purtroppo gli spoiler, facimma sort, e poi delle linee di dialogo che ormai sono entrate nelle nostre conversazioni quotidiane. La serie sulla faida fra il Savastano e Conte continua a macinare numeri e profitti, mantenendo però un livello qualitativo elevatissimo. A dimostrazione del fatto che l'Italia, quando davvero lo vuole, è ancora capace non solo di mettere il proprio pubblico nell'angolino della prevedibilità e di dargli le solite storielle didascaliche impregnate di buoni sentimenti, ma sa anche darsi una dimensione internazionale, quella dimensione che però la TV pubblica sembra sistematicamente, quasi ostentatamente, rifiutare.
Diciamo che è più l'eccezione che fa la
regola. Mi sa che a me mi è piaciuto.
Che...
Adesso Eugenia viene pagata dal Parca, ma tu sei pagato dalla Rai. Maledetto.
No, vorrei dire che comunque le serie normali assomigliano a Gomorra come uno strunto somigliano a babà.
Esatto.
Bella questa.
Qui parliamo di una serie con oltre 400 location, che è sì costata ad oggi 30 milioni di euro, questa è bella ma costosa, ed è stata venduta in 130 paesi, fra cui gli Stati Uniti, dove tra l'altro la distribuisce la Weinstein, e ha ricevuto lodi sperticate da ogni
una
dove.
Una marca di birra.
Sì, no. Paragoni ingombranti con i Sopranos, con The Wire, con Breaking Bad.
Col Padrino.
Col Padrino. Questo non lo dico solo io, lo dice anche Ricky Gervais. In Italia invece andiamo dall'altra parte. Reazioni indignate da tutte le parti, i sindaci di Afragola, Giuliano e Acerra che si rifiutano di girare la serie in quei comuni perché Gomorra dà un'immagine distorta del sud, Napoli è un'altra cosa, e tutte queste simili piccinerie nostrane che confondono molto superficialmente la narrazione con il messaggio, cioè come se i ragazzini di quelle terre martoriate dalla camorra scegliessero di avvicinarci sì perché la vedono rappresentata in TV e non perché sono indotti dalla mancanza di alternative,
esatto,
cioè
esatto.
A condizioni di vita disperate, le istituzioni che latitano completamente anziché arginare la marea di corruzione di marcio.
Invece se... Maria De Filippi tra l'altro fa benissimo,
esatto.
No?
No, ma poi secondo questa regola non esisterebbe il 90% della produzione
inglese,
sì, per esempio.
La stessa polemica ci fu con i Soprano.
Sì,
comunque,
certo, certo.
Comunque adesso la camorra può mettere il bollino visto in TV.
Sì. Comunque Gomorra, lo sapete tutti, è tratta da un'idea di Roberto Saviano, come recita la prima linea di Sky, e mette in scena con toni molto romanzati la parte relativa alla guerra intestina fra i clan di Scampia e di Secondigliano. Team di produzione è lo stesso di Romanzo Criminale la serie, quindi supervisione artistica di Sollima, Fandango, Catleia. E la regia, oltre a Sollima, vede anche Cristina Comincini e Claudio Coppellini, e che dirigono magistralmente attori che erano quasi sconosciuti prima di andare in onda e che sono diventati poi delle autentiche star. Marco D'Amore, Salvatore Esposito e Fortunato Cerlino ormai sono Ciro Di Marzio, Jenny Savastano e Don Pietro Savastano.
No,
un cast assolutamente all'altezza. La sceneggiatura è solida, è capace tanto di creare momenti di tensione drammatica e scene d'azione crude come poche, e anche di indugiare costruttivamente nell'introspezione e nella crescita dei personaggi. E questa è una cosa molto evidente soprattutto in queste prime puntate della seconda stagione. Rispetto a Romanzo Criminale, che è un po' il suo antecedente storico serialmente parlando, Gomorra è molto più matura, perché là c'era comunque la rappresentazione del dualismo con le forze dell'ordine, però con un'empatia verso i bad boys che secondo me a tratti era leggermente infantile. Qua invece, in Gomorra, il bene è soltanto una comparsa sullo sfondo. C'è una rappresentazione del mondo criminale, realistica, ma senza nessuna connotazione epica, che anzi, secondo me, ci mette molto in guardia su quanto può essere pervasiva l'infiltrazione anche nei luoghi che credono di non essere mai raggiunti. Poi la musica, e poi vado a chiudere. Tralasciamo i pezzi neomelodici che infestano le autoradio e i bar dei camorristi.
Beh,
la colonna sonora invece è un grande mattone nella grandezza di Gomorra. Tanta elettronica pura dei Mocadeli, che soprattutto c'è quel tema di piano che sale gradualmente a placare la tensione e ad accompagnare lo spettatore verso la fine di ogni episodio, ed è bellissima. Quindi il voto è un 9, bello secco, orgogliosamente italiana.
Anche se in maniera orgogliosamente italiana ci sono stati anche un pochino di problemi sulla produzione, perché sono venute fuori un pochino di magagne che ovviamente non abbiamo più il tempo di parlarne, però insomma hanno portato anche la produzione poi ad andare molto ma molto oltre quelli che dovevano essere i tempi diciamo televisivi che erano stati imposti.
Sì, era stata annunciata a novembre 2015, esatto. La seconda stagione ed è uscita 6 mesi dopo.
Sì, tanto perché la reputazione dell'Italia dipende da una serie esatto. Che va su Sky. Certo.
Comunque andiamo in chiusura, quindi ribadiamo il nostro voto 9 Italian Pride in questo caso. Grazie Dodi alla recensione, per la recensione di Gomorra, una delle pochissime cose di cui ci possiamo vantare, cioè appunto una serie sulla malavita organizzata in Italia. Però a parte questo, finisce qui, non è un cappello, è un crimine di cavallo, scusate, mi sono confuso da solo. E Serial K torna però per l'ultimo episodio, io non so come dirlo, sono in lacrime, ci stiamo abbracciando tutti.
L'ultimo per quest'anno,
no,
l'ultimo per
ovviamente,
quest'anno.
L'ultimo per quest'anno.
Sottolineiamo che è l'anno prossimo.
Noi in ogni caso passeremo ogni settimana, ogni lunedì qui per tutta l'estate, quindi se ci venite a trovare non c'è problema qui nella sede di Radio Città del Capo con i nostri sacchi a pelo. Ogni lunedì sera, come se facessimo la trasmissione, non c'è problema, venite a portarci delle birrette. No, lunedì prossimo 30 maggio torna Serial K, le serie TV in radio qui su Radio Città del Capo, con Giulio Muratori, Dodi Germano, Eugenia Fattori, Benedetto Solazzi e Tommaso Gavioli che vi sta parlando, con un episodio dedicato, ma perché no, ma per perché no, alle serie drama, e un titolo inventato praticamente non più di 10 secondi fa dal nostro carissimo Solazzi, che è Drama and Bass, perché dobbiamo finirla in musica, la dobbiamo finire in festa, la dobbiamo finire danzando sui tavoli. Quindi lunedì 30 maggio ore 20:30 Radio Città del Capo, di nuovo con Serial Kelly, Serie TV in radio. Buonanotte a tutti, domani come sempre voti, elenco serie e podcast sulla nostra pagina Facebook. Grazie mille di averci ascoltato, grazie a Subspedia, grazie a Serie Angolo, grazie a tutti e grazie a...